E a questo punto abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze. Buongiorno Severino, ben trovato.
Buongiorno.
Allora, noi continuiamo la riflessione da vari punti di vista sui temi legati al conflitto in Ucraina e tra l'altro, insomma, leggiamo anche di posizioni da parte di intellettuali russi che dicono che questa guerra è assolutamente inopportuna, sbagliata. Allora, c'è sulla stampa di Torino di oggi un bell'articolo, in realtà è uno sfogo di una scrittrice russa, quel pacifismo che ci ha traditi. Lei fa allusione all'era sovietica in cui da bambini era come dire normale fare continuo riferimento alla pace come elemento fondamentale. Dice: noi magari non eravamo comunisti, però a questa storia della pace ci credevamo davvero. E adesso, dice, io scrivo queste righe a titolo personale, ma intorno a me amici e conoscenti più o meno vicini sono nella mia stessa identica situazione. Nessuno approva o sostiene questa guerra. La rete, i social chiedono con rabbia, implorano, esigono l'immediata sospensione del conflitto. In questo momento conta una sola cosa, un cessate il fuoco immediato. Riflessioni, pensieri, pronostici, previsioni sono ammissibili solo dopo che in Ucraina si smetterà di morire. Poi continua questo appello vibrante di una scrittrice russa, di cui adesso faremo anche il nome appena lo trovo. Però intanto, Severino Saccardi, una tua riflessione, e credo anche che ci sia un appello che proprio la Testimonianze ha rivolto, un appello pubblico?
Sì, c'è un appello che è stato promosso, che viene promosso e a cui si può aderire, promosso dalla nostra rivista Testimonianze e dalla Fondazione Balducci, in cui c'è un punto che riguarda esattamente questa questione di cui adesso tu parlavi.
Allora ne approfitto per dire dunque il nome di questa scrittrice, Guzel Yakina, se lo pronuncio correttamente, una scrittrice russa, con il suo romanzo d'esordio Zulchika apre gli occhi, che ha vinto il Big Book Award. Insomma, è una scrittrice importante della letteratura russa contemporanea. Scusa, ti ho interrotto.
No, io farei questa riflessione. Mentre il pacifismo dell'era sovietica spesso era un pacifismo di regime, insomma, che anche se poi ispirava buoni sentimenti, finalizzato a sostenere la politica, insomma, di chi comandava, però mi pare che questo sia invece un sentimento importante. E anche in questo nostro appello, appunto, ripeto, Fondazione Balducci e Rivista Testimonianze, c'è proprio questo punto. Noi dobbiamo dialogare anche qui da noi, oltre che solidarizzare naturalmente con la comunità ucraina, dialogare con la comunità russa. Vanno favoriti i contatti con i professionisti che sono qui da noi e valorizzare massimamente gli intellettuali, i democratici, i pacifisti che sono contro la guerra, quindi sostegno pieno ai democratici e ai pacifisti russi. E anzi, lui ha detto: sono nostri fratelli e sorelle. E sorelle, bisogna fare una distinzione netta fra il regime, fra chi vuole la guerra, e il popolo russo.
Ecco, a questo proposito, in prima pagina sulla stampa, essere nati russi non può essere una colpa. Poi c'è, ci mancherebbe.
Il popolo russo è un grande popolo, però, e la cultura russa, naturalmente.
Paolo Nori, un'intervista a Paolo Nori, al professor Nori, sulla stampa di Torino. Non so cosa temano di Dostoevskij. Essere russo non può essere una colpa. L'università Bicocca stoppa le lezioni del professore sullo scrittore, poi fa marcia indietro. Ma Severino, ma siamo impazziti?
No, qui, e questo è il modo di trasformare una tragedia in una farsa. Cioè, mentre a 3.000,
è come dire, se
noi si muore, insomma. Vabbè. Qui sono queste cose veramente da barzelletta. Non solo, ma Tolstoi, Dostoevskij, Chekhov, la grande Pushkin, la grande letteratura, la grande cultura russa è l'esatto opposto del del potere autocratico che ora ci comanda, cioè è in quella cultura che va trovata l'ispirazione della grande anima russa, è lì anche uno che rende il dialogo, cioè non bisogna, cioè la caccia alle streghe non va mai bene, e anzi ripeto, importantissimo è il dialogo con il popolo russo, io di questo sono pienamente convinto, e una speranza viene da lì, una speranza viene appunto dalla pressione. Soprattutto ci sono state appunto migliaia di persone che sono state arrestate, manifestare a Mosca, a San Pietroburgo e nelle altre città russe non è uno scherzo, ci sono anche probabilmente a livello dei dirigenti, a livello dei ricchi, degli oligarchi come si dice, che sono attorno a Putin, lo sconcerto per la situazione che si va determinando, forse nello stesso esercito. Noi dobbiamo far leva su tutte queste contraddizioni, non dobbiamo fare, come dire, anzi rinserrare perché li rifiutiamo in blocco, quello è stupido e non è giusto, come sarebbe stato ingiusto avercela con il popolo italiano quando c'era Mussolini,
sì,
insomma.
Magari vietare Dante nelle università americane perché appunto, insomma non ha proprio...
esatto, no, queste sono cose proprio... diciamo che sono senza senso,
sì.
Sono forme di...
Severino, ti interrompo un attimo, scusami,
sì.
Ma un conto è se c'è un tifoso allo stadio che grida urla razziste nei confronti di... Ma un conto è l'università che prende una posizione del genere, poi si rende conto...
Ma questo mi pare che...
Vabbè.
Sia una cosa inutile anche stare a commentare,
va bene.
Insomma, sono cose stupide,
sì, okay.
Anzi io dirò che è una piccolissima notizia naturalmente, che noi come testimonianze facciamo un corso su il tema di guardare nel profondo al comune di Pontassieve con decine di persone, e la prossima settimana un corso della Libera Università della Val di Sera Valdarno organizzato da noi, e la prossima settimana c'è naturalmente con Givoni una conferenza su Dostoevskij e l'anima russa.
Ecco, cioè, tra parentesi, credo che
noi siamo, anzi, in questo momento siamo orgogliosi di fare, che è importante fare.
Quindi,
ci mancherebbe.
So che a Firenze qualcuno aveva proposto di buttare giù la statua di Dostoevskij, siamo alla follia.
No, anche perché è stata messa, due mesi fa alle cascine, quindi è bellissima.
Ma insomma, come si dice, la mamma delle persone poco vispe d'intelletto è sempre.
Allora, ci ascoltiamo una canzone di Francesca Battistelli, dal titolo. Keeping Score, e poi dopo torniamo a parlare con Severino Saccardi, perché naturalmente gli argomenti insomma non mancano su queste cose, su questa tragedia che a volte rischia di diventare farsa effettivamente. Allora ci ascoltiamo Battistelli con Keeping Score.
Dear heartbreak, why do you feel what's going on? Your heart's filled with regret. You try, but you can't forget. Can grace cover things like this? Well, it already did. Ooh. I know you're thinking that you've finally gone too far, and you're certain he'll be closing the door. You gotta believe the things you've done are beyond his love.
Francesca Battistelli, Keeping Score su RWS. Ricordo che siamo sempre in compagnia di Severino Saccardi, direttore di Testimonianze. Claudio voleva porre una domanda, Severino.
C'è una domanda un po' particolare, ma visto che abbiamo un letterato storico, insomma, ti volevo chiedere, guerra e pandemia. Pandemia e guerre spesso vanno a braccetto e mi sembra anche in questo caso, tra l'altro noi stiamo vivendo una storia anche particolare di una collega, di una sorella che insomma sta proprio qui accanto a noi al lavoro, che è partita per l'Ucraina, perché
sorella di Chiesa,
Chiesa, e che collabora anche con il lavoro dell'opera, che ha perso il babbo proprio in questi ultimissimi giorni per il Covid in Ucraina, e dovrà attraversare, spero sia partita, un viaggio anche molto complicato. Però dico, al di là di questo, spesso queste due cose si vanno a braccetto ogni 100 anni o giù di lì. È così, Severino? E perché se c'è,
ecco,
un po'?
No, ma io dico una cosa di cui noto con stupore che nelle infinite trasmissioni sulla guerra di questo aspetto non si parli, ma è un aspetto importante. La pandemia c'era da prima, naturalmente, però nessuno più dice che la Russia e l'Ucraina hanno uno dei livelli ancora più estesi di contagio, e la vaccinazione è a livelli bassissimi, la percentuale di vaccinati. Quindi la guerra che cosa fa? Di questo, ripeto, su questo sembra sia un dato irrilevante, la guerra muove persone, ammassa persone, eserciti, persone stipate nei rifugi. Io credo che anche dal punto di vista sanitario avrà conseguenze gravissime.
Sì. Ce l'ha detto anche il dottor Facchini ieri, sì.
Senza l'acqua potabile.
Di responsabilità di questo, quindi noi tutti questi aspetti, che poi sono aspetti umani, insomma, dobbiamo fare molta 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 attenzione. E da questo punto di vista c'è anche a Firenze, questo è uno degli aspetti che sottolineiamo anche in questo nostro appello, che tra l'altro è un appello aperto, anzi invitiamo tutti gli amici a firmare, si può firmare su infotestimonianze@gmail.com, su fondazionebalducci@virgilio.it, lo trovate sul sito della rivista e della Fondazione Balducci. Allora, dicevo, un aspetto importante è la mobilitazione che c'è per inviare al popolo ucraino medicine, generi di prima necessità, perché questa emergenza umanitaria è gravissima, diventerà molto grave. Sentivo ieri della città di Mariupol che non c'ha più acqua, non c'ha più elettricità, non c'ha più riscaldamento, un giornalista ha definito una specie di assedio medievale. Ecco, lì anche da un punto di vista sanitario si va verso cose che poi lasceranno tracce profonde, insomma è un aspetto che va sottolineato e su cui anche bisogna intervenire e su cui bisogna richiamare l'attenzione. È un altro elemento, direi, dell'irresponsabilità di chi ha scatenato questa guerra, una guerra che, intendiamoci bene, è brutta e assurda come tutte le guerre, è pericolosa perché è scoppiata nel cuore dell'Europa. Non è vero che sia l'unica guerra scoppiata in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, naturalmente se ne parla anche di questo poco, ma c'è stata la ex Jugoslavia, la Bosnia, Sarajevo, che è a un passo da noi, insomma, in cui ci sono stati eventi devastanti. Ma come si esce da questa guerra? Ecco, noi diciamo, e questo appello dice, contro la guerra, per la pace nella giustizia. La pace deve essere fatta, è la cosa fondamentale, cessi il fuoco, prima di tutto cessi il fuoco, è giusto l'appello della giornalista e intellettuale, prima di tutto cessi il fuoco, però, e vada avanti la trattativa, ma la trattativa deve muoversi su alcune basi che assicurano pace nella giustizia, perché se non c'è giustizia la pace è instabile, non ha fondamenti, fa riscattare l'odio e la violenza, e quindi ci sono alcuni punti che sono ineludibili, ineliminabili, cioè la piena sovranità dell'Ucraina, il diritto all'autodeterminazione del popolo ucraino, l'incolumità del Presidente e dei membri del governo, e il ritiro delle truppe d'occupazione. E di tutto il resto si può parlare.
Speriamo che le trattative in corso, di cui pochi si fidano, insomma, ma insomma,
perché
che possono...
sono trattative asimmetriche.
Infatti, però credo che per ora è l'unico spiraglio che
ma
che
noi
c'è.
Siamo tutti per le trattative, e anzi, scusate, vi cito un altro punto che viene sostenuto, noi cerchiamo di dirlo, dopo la guerra, ma se ne parlava già quando c'è stato l'incontro sul Mediterraneo a Firenze. Dopo la guerra sarebbe importante pensare, al di là della diciamo della pezza da mettere su questa tragedia, a un grande percorso, se ci fosse la fantasia, il coraggio, la volontà, che assomiglia a quella che fu la conferenza di Helsinki negli anni 70, Helsinki appunto, dove si sedette allo stesso tavolo. Allora c'era la guerra fredda, c'erano i blocchi, tutti i paesi dell'est e dell'ovest, esclusa l'Albania che aveva queste posizioni ultraortodosse e rigide, il Canada, gli Stati Uniti, per parlare di sicurezza, per parlare di libertà di movimento, per parlare di cooperazione, di diritti umani. Ecco, oggi anche ci vorrebbe, con Russia, Stati Uniti, Europa, un grande tavolo di questo tipo che affrontasse queste questioni, certo, che ascoltasse la voce di tutti.
L'importante è che gli attori in questione siano attori con buona volontà, perché se manca quella. Dobbiamo lasciarti, Severino. Noi torneremo a parlare di questi argomenti anche con te, naturalmente.
Ricordiamo la cosa di Severino che ci ha proposto.
È un appello, eh? Tu hai citato vari siti, ce ne puoi ricordare uno? Forse
allora,
è più facile.
Lo trovate su www.testimonianzeonline.com e sulle pagine Facebook della rivista Testimonianze e della Fondazione Ernesto Guardini.
Bene, allora ricordiamo testimonianzeonline.com, è corretto?
Correttissimo.
Perfetto. Bene, grazie Severino
grazie
Saccardi.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.